La truffa corre sul filo di Massimo Solani. 12 milioni di sequestri preventivi, 11 indagati e fra loro tre dirigenti 3 Wind. Una clamorosa inchiesta vuole fare finalmente luce sui servizi a pagamento imposti a ignari consumatori e promette di allargarsi e diventare una slavina. C'è l'oroscopo personalizzato, il meteo geolocalizzato, le ultime notizie di gossip, i risultati di calcio. Ho una collezione di suonerie e giochi da scaricare sul telefonino. E poi ci sono quegli SMS che avvertono, o piuttosto dovrebbero avvertire, che il servizio ha un costo, che di norma varia dai 99 centesimi ai 6 euro al mese, senza però spiegare come fare per disattivarlo o addirittura senza fare menzione del diritto di ripensamento gratuito previsto dalla normativa a partire dal novembre 2019. Il punto cruciale è che trattandosi il più delle volte di costi piccolissimi, molti utenti non si accorgono neanche dell'addebito fraudolento. Quanti invece hanno contezza dei costi, di sicuro non presentano denuncia contro quella che è a tutti gli effetti una truffa. Però così noi investigatori abbiamo le mani legate, spiega un inquirente. A meno che, come è successo al procuratore di Milano Francesco Greco, che mentre era in vacanza con la famiglia si è accorto di pagare fino a 20 euro a bimestre per contenuti e abbonamenti non richiesti, a finire nella trappola non sia proprio un investigatore. L'unica consolazione, sorride amaramente il magistrato, è che in questo tipo di operazioni a danno dei consumatori c'è molta democrazia perché può capitare al procuratore della Repubblica di Milano così come è al vecchietto. Nel primo caso, però, un SMS può innescare una slavina che origina una delle inchieste più clamorose mai svolte in Italia nel campo delle truffe telefoniche, con 12 milioni di euro di sequestri preventivi e 11 persone indagate a vario titolo per frode informatica ai danni dei consumatori, intrusione abusiva a sistema telematico e tentata estorsione contrattuale. Fra loro anche tre dirigenti 3 Wind. Società al centro delle indagini condotta dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, i cui uffici sono stati perquisiti. Dalle parole degli inquirenti, però, è chiaro che i comportamenti al centro dell'inchiesta sono prassi anche agli altri operatori telefonici, al punto che in attesa degli sviluppi dell'indagine, la Procura di Milano ha inviato una lettera all'autorità garante per le comunicazioni in relazione alla posizione di Vodafone, TIM e di una società fornitrice di servizi. Una fetta per tre. Al centro del lavoro del procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, che coordina il pool frodi, reati informatici e tutela dei consumatori, e del sostituto Francesco Cagliani, ci sono i cosiddetti VAS, servizi a valore aggiunto, attivabili a pagamento su telefoni e smartphone. Meteo, oroscopi, giochi, suonerie e molto altro che spesso ci vediamo attivare e addebitati senza averne fatto richiesta e senza neanche esserne consapevoli. Un giro d'affari da oltre 1 miliardo di euro all'anno, in cui si muovono società tecnologiche con sede in paradisi fiscali e assetti societari da scatole cinesi, fornitori di servizi e dirigenti di azienda con rapporti opachi, quando non vere e proprie complicità. Il sistema, a grandi linee, funziona così. Ci sono i Content Service Provider, CSP, che producono e mettono in commercio i prodotti aggiunti che l'utente può attivare con un messaggio di testo o cliccando su un banner pubblicitario messo a disposizione da un'agenzia specializzata. Gli operatori di telefonia mobile che materialmente addebitano l'importo del servizio sulla SIM. Infine gli hub, cioè piattaforme di aziende specializzate tramite i quali l'operatore gestisce l'addebito. Il costo del servizio aggiuntivo quindi viene ripartito in tre. La compagnia telefonica trattiene il 40-50% del prezzo pagato, l'hub tecnologico il 5,7%, il resto va alle aziende produttrici del contenuto. Ed è proprio da un contenzioso legale nato tra alcune aziende, per spazi pubblicitari, intrusioni tecnologiche e concorrenza violata, che il lavoro degli inquirenti milanesi ha iniziato nell'estate del 2019 e ha portato quasi un anno dopo al primo sequestro preventivo di 12 milioni di euro, che, a seguito di un decreto ingiuntivo, stavano per essere pagati ad una società di servizi con sede a Dubai. Così ci fornivano le liste dei numeri. Ed è proprio dalla capitale dell'Emirato che uno degli indagati della procura milanese ha deciso di collaborare con l'inchiesta e raccontare un modus operandi in cui ognuna delle parti coinvolte pare consapevole e partecipe di un sistema evidente di truffa. Un raggiro basato su quella che i tecnici definiscono tecnologia zero click, ossia sulla possibilità di attivare servizi a pagamento su numeri e utenze che non ne hanno in alcun modo fatto richiesta. Della truffa, secondo quanto raccontato dal pentito, sarebbero state vittime oltre 1 milione di utenti soltanto a cavallo fra il 2018 e il 2019. 1.048.576 utenze Wind, per la precisione. Dopo aver fatto altre analisi, abbiamo avuto conferma che era possibile attivare utenti utilizzando delle liste di numerazioni che ci vennero passate con cadenze trimestrali. Abbiamo utilizzato 2 o 3 liste al massimo. Ciascuna lista conteneva centinaia di migliaia di numerazioni Wind, ha raccontato l'informatico il 4 novembre scorso al sostituto procuratore Francesco Cagliani. A fornire le liste di numeri su cui attivare i servizi a pagamento senza alcun consenso degli utenti era una società Hub commercialmente legata a Wind. Ma non c'erano solo le liste dei numeri da attivare, ce n'erano anche altre di numeri da evitare. Ci venne fornita anche una sorta di blacklist, aggiornata di tanto in tanto, che conteneva dipendenti Wind e altri numeri che era meglio non attivare per ragioni di politica interna a Wind, ha infatti spiegato il tecnico indagato ai magistrati. Forse è il sospetto di chi indaga, per evitare di colpire soggetti in grado di dare pubblicità alla truffa e rendere pubbliche le pratiche in uso. Tutti consapevoli, tutti coinvolti. Noi, ha poi spiegato l'indagato, abbiamo eseguito dei test per capire come altre società, BAS, eseguissero tali numeri elevati di attivazione, arrivando a capire che era facilmente possibile aumentare i numeri di attivazione tramite la procedura dello zero click. Usavamo 2 modalità in tal senso. La prima era quella di acquistare su canali internet spazi pubblicitari al fine di raggiungere utenti in maniera truffaldina. Questo sistema lo abbiamo utilizzato fin dall'inizio e onestamente era ed è un sistema noto all'ambiente dei CSP, non solo di Wind, ma di tutti gli altri operatori. Queste campagne difficilmente possono passare tramite Google, anche se in teoria è possibile bypassare le restrizioni di Google. Se una pagina, anche di rilievo nazionale, porta con sé o utilizza un network pubblicitario basati su tali banner, è possibile un'attivazione zero click, che abbia come fonte proprio tale sito. Sistemi di attivazione, quindi, nascosti dietro innocue pubblicità, presenti anche in pagine web affidabili e certificate. Il secondo sistema, ha spiegato ancora la fonte della procura, lo abbiamo utilizzato dalla metà del 2018. Dopo aver fatto altre analisi, abbiamo avuto conferma che era possibile attivare utenti utilizzando delle liste di numerazioni. Anche su Team speravamo tante vulnerabilità tecniche. Per funzionare, però, l'architettura della truffa aveva bisogno che tutte le parti facessero il proprio lavoro. E infatti, secondo i magistrati, all'interno del sistema lavoravano solo aziende di fiducia e ogni ingranaggio poteva muoversi solo a patto di collaborare con società specifiche appartenenti al sistema, pena l'esclusione dal business, come hanno denunciato i responsabili della società la cui azione civile ha dato origine all'inchiesta. I cartoni animati durante il lockdown. Secondo gli inquirenti, in ogni caso, le truffe sarebbero proseguite anche dopo il novembre 2019, quando le modifiche normative hanno introdotto il diritto di ripensamento entro 6 ore dalla ricezione del messaggio di attivazione dei servizi, con rimborso erogato entro 24 ore dalla richiesta, e hanno costretto le aziende CSP a modificare i testi delle landing page, le pagine su cui atterrano gli utenti dopo il primo click, e degli SMS informativi, inserendo un riferimento al diritto di ripensamento. Secondo quanto emerge dalle indagini, infatti, gli inquirenti avrebbero scoperto servizi a pagamento che durante il lockdown, quando i volumi di traffico sono saliti alle stelle, si attivavano semplicemente collegandosi ai siti di streaming di cartoni animati, a dimostrazione di come i servizi fossero accesi senza alcuna richiesta o procedura consapevole eseguita dall'utente. Poi c'è un dettaglio incredibile. Nella lista dei numeri attivati, fornita ai CSP, infatti, c'erano decine di migliaia di SIM utilizzati in servizi M2M, Machine to Machine. Si tratta, in sintesi, di tecnologie che permettono il trasferimento automatico delle informazioni da macchina a macchina con limitata o nessuna interazione umana. Il frigo che comunica automaticamente con le app per la spesa, ad esempio. Oppure l'antifurto che si attiva mettendosi in contatto con la centrale o la caldaia di riscaldamento, che può essere accesa da remoto. Impossibile, quindi, ragionano i tecnici della procura, che su quei numeri possa essere stata richiesta l'attivazione di servizi a pagamento, a meno di non prendersela con i frigoriferi di casa. L'autorità cambia rotta per uno stop definitivo, di Lorenzo Misuraca. Su tutte le nuove schede telefoniche e a richiesta anche sulle vecchie sarà attivo il blocco delle numerazioni premium, quelle spilla soldi. Lascia perplessi però il fatto che il Bearing non includa i numeri 89X. I servizi a pagamento attivati senza il consenso del proprietario sono tra gli incidenti più fastidiosi che possano capitare a chiunque abbia uno smartphone, anche perché spesso sono favoriti da politiche furbe, quando non proprio truffaldine, messe in atto dagli stessi fornitori di oroscopi, gossip, aggiornamenti sportivi via SMS. Da tempo l'autorità garante per le comunicazioni sta lavorando a una regolamentazione che ponga fine a questa pratica e finalmente ha pubblicato nuove regole entrate in vigore proprio a metà settembre. Blocco sui nuovi numeri. Sostanzialmente le modifiche presentate sono contenute in tre articoli. Nel primo si dispone che gli operatori telefonici dispongano sulle nuove SIM il blocco di default dei servizi premium in abbonamento, avendo cura che tale forma di blocco non inibisca la fruizione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo 89X, SMS per servizi bancari, SMS per il mobile ticketing per il trasporto pubblico e per i parcheggi. In particolare lascia un po' perplessi il via libera agli 89X, tra cui ci sono anche gli 899, visto che spesso sono proprio questi a tramutarsi in spilla soldi involontari. Potrebbe trasformarsi in un cavallo di Troia per i furbi del servizio premium. Sulle SIM già attivate bisognerà richiederlo. Ad ogni modo continuiamo con le richieste della GCOM. Gli operatori di accesso dispongono, sulle SIM già attivate, il medesimo blocco solo dopo aver acquisito il consenso del cliente. Gli operatori di accesso rendono disponibile ai clienti almeno le seguenti modalità di attivazione e di disattivazione del blocco: tramite Customer Care, parlando con un operatore, tramite Customer Care con modalità automatica, tramite web page di self-care e o app di self-care. La richiesta del cliente di rimuovere o attivare il blocco è sempre seguita dall'invio da parte di un operatore di un SMS e da una notifica in app di conferma, contenente una chiara informativa sulla volontà espressa dal cliente. Doppia password per evitare fregature. L'articolo 2 si concentra sull'acquisizione della prova del consenso. Diventa necessario che l'espressione di volontà dell'acquisto del servizio avvenga mediante invio di una prima OTP, una password usa e getta, al cliente, il quale dovrà inserirla manualmente in una pagina web oppure rispondere con un SMS a un predeterminato numero. L'espressione della volontà del cliente di acconsentire all'inadebito sul proprio conto telefonico il prezzo del servizio deve avvenire mediante invio di una seconda OTP al cliente, il quale dovrà inserirla manualmente in una pagina web oppure rispondere con un SMS a un predeterminato numero. Tempi e sanzioni. Nell'articolo 3 vengono stabilite le tempistiche. Le disposizioni di cui all'articolo 2 entrano in vigore entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web delle autorità, e dunque entro metà dicembre. In caso di irregolarità sono previste sanzioni. La sperimentazione attuale è insufficiente. A spingere la GCOM a imporre misure più dure sono state le considerazioni maturate sull'osservazione della sperimentazione di autoregolamentazione proposta da ASTEL, Associazione degli Operatori delle Telecomunicazioni, a partire dal 2017. L'attuale sistema di acquisizione del consenso, scrive l'autorità delle comunicazioni, basato sul doppio clic, prevede un doppio input da parte dell'utente, ma non rilascia all'utente una prova della manifestazione del proprio consenso, la quale invece è fornita dall'operatore e, come già rammentato, ricorrendo a log di attivazione difficilmente comprensibili all'utente medio. Una bocciatura ampiamente prevista di un sistema con poche garanzie per il cliente.